da 7 a 12. Gesù intanto, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli impose loro severamente di non manifestare chi egli fosse. Gesù intanto si ritirò. Si è accorto del rifiuto dei farisei, che si stanno mettendo d'accordo con gli erodiani. Gesù si è accorto di questo rifiuto e di questa condanna implicita nel rifiuto, e perciò si allontana dalla sinagoga, che per lui diventa ormai un luogo pericoloso. Non è più un luogo affidabile per lui. È strano. È il luogo della parola di Dio. È il luogo dove si raduna il popolo per ascoltare la parola di Dio. Ma, come abbiamo sentito ieri, è ormai vestito vecchio, è ormai un odore vecchio che non è più capace di contenere il vino nuovo. Perciò si allontana da questo luogo pericoloso, non solo pericoloso. Forse Gesù non si allontana per il fatto che è un luogo pericoloso, ma per il fatto che è un luogo che ormai non riceve più nulla da lui. Quello che lui dice e quello che lui è non viene accolto nella sinagoga. Quindi per lui la sinagoga ormai non è più un luogo di Dio. Diventa il luogo del suo rifiuto. Gesù intanto si ritirò presso il mare. Anche il mare, abbiamo già visto in altre occasioni, che il mare è il luogo tipico del pericolo per l'uomo, ma è un altro tipo di pericolo. È il luogo anche dove si trovano gli uomini a lavorare, dove lui li può salvare. È il luogo anche dove c'è molta gente. È anche un luogo che diventa il luogo del ritiro per i suoi discepoli. Si ritirò con i suoi discepoli presso il mare. Con i suoi discepoli. Ormai i discepoli sono sempre con lui e portano anch'essi le conseguenze del rifiuto che Gesù ha ricevuto dai farisei e dagli erodiani. Quindi anche i discepoli cominciano, seguendo Gesù, a portare la croce. I discepoli, seguendo Gesù, hanno incominciato a gustare la vita, ma contemporaneamente anche ad assaporare la sofferenza della croce. E lo seguì molta folla dalla Galilea. Non è lui che cerca la gente, lui cerca di ritirarsi. in luoghi solitari. La gente lo cerca. Lo seguì molta gente, molta folla. È la folla che si muove per godere della presenza di Gesù. Molte volte troviamo, leggendo i Vangeli, che Gesù non è preoccupato di avere sempre tanta gente attorno o di essere sempre in mezzo alle folle. No, sono queste che lo cercano. Lui si lascia cercare, però è libero. Lo seguì molta folla dalla Galilea, perché qui ci troviamo in Galilea, ma subito aggiunge Marco che dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone una grande folla. Quindi vengono da, si può dire, da tutti i punti cardinali. Dalla Giudea e da Gerusalemme, questi sono gli ebrei, proprio gli ebrei più fedeli, più sicuri nella fede, anche questi vengono dalla Giudea e da Gerusalemme, dalla città santa. Di solito gli ebrei vanno verso Gerusalemme, salgono a Gerusalemme perché è lì che c'è il Tempio. È lì la presenza di Dio. Adesso invece le parti si invertono. Dalla Giudea e da Gerusalemme vanno dove? Là dove c'è Gesù. Perché questa gente si è accorta che è lì dove c'è Gesù che c'è la presenza di Dio. È lì che possono essere ascoltati, ma soprattutto ascoltare la voce di Dio. Dalla Giudea, da Gerusalemme, poi dall'Idumea e dalla Transgiordania. L'Idumea è a sud, ancora più a sud di Gerusalemme, è un grande deserto. Dalla Transgiordania è a est. E poi ancora dalle parti di Tiro e Sidone, queste sono città al sud dell'attuale Libano, quindi al nord rispetto alla Galilea. Quindi da tutti i punti cardinali, ma non solo. Queste regioni dicono che la folla che arriva è composta da ebrei e pagani, perché in Transgiordania, a Tiro e a Sidone, abitano pagani. Quindi Gesù viene raggiunto, viene cercato, Gesù dà soddisfazione non solo a chi appartiene al popolo ebraico, ma anche agli altri. Gesù è davvero un uomo senza altre specificazioni, ed è per l'uomo, non per qualche tipo di uomo, così come ha capito la Samaritana, come si dice il Vangelo secondo Giovanni. Quando la Samaritana va in città per riferire, per chiamare i suoi concittadini a incontrare Gesù, non dice ho incontrato un giudeo, ma ho incontrato un uomo. Quindi tutti gli uomini arrivano da lui. Una grande folla, sentendo quanto faceva, ecco, questo ci lascia un po' perplessi. La folla corre da Gesù perché ha sentito quello che faceva. Cosa faceva? Segni, prodigi, miracoli. Quindi la folla viene perché interessano o sono interessanti i miracoli, i vantaggi della presenza di Gesù. La motivazione della folla è piuttosto leggera, interessata, potremmo dire anche un po' egoistica. Non vengono, qui Marco dice appunto, sentendo quanto faceva, non sentendo chi era, o sentendo o sapendo quello che diceva, che a Gesù premeva annunciare, far conoscere il Padre. Ma anche se vengono con queste motivazioni un po' leggere, quasi o senza quasi egoistiche, Gesù li accoglie ugualmente. Li accoglie tutti, perché anche se queste persone non sono motivate già seriamente, possono tuttavia diventare un terreno dove la fede vera potrà essere seminata e potrà nascere, crescere. Sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli, ecco, si rivolge, si fa aiutare Gesù dai suoi discepoli prima di tutto. Chiede a loro un servizio. Che servizio chiede ai discepoli? Un po' strano, ma molto bello. Di tenergli pronta una barca. Dei suoi discepoli alcuni avevano lasciato la barca per poter stare con lui, per seguirlo. Adesso invece Gesù chiede proprio a loro di tenere pronta una barca. Perché? Cosa ne fa Gesù della barca? Per scappare? No. Perché non lo schiacciassero? Cioè, lui aveva intenzione di salire sulla barca, così la gente non si può avvicinare più di tanto. E lui invece può parlare a tutti, può essere visto da tutti, soprattutto essere ascoltato da tutta la folla, stando sulla barca, senza essere soffocato da essa. Disse ai suoi discepoli di tenergli pronto una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Questa barca sarà nominata ancora altre volte, ormai farà parte del, come si dice, del paesaggio o dell'ambiente in cui opera Gesù. Che significato ha questa barca? Cosa fa? Ecco, essa raduna, tiene uniti i discepoli attorno a Gesù. Gesù in mezzo a loro e di fronte a tutta la folla. La barca serve a Gesù per non farsi schiacciare dalle folle, non farsi possedere dalle folle, non farsi condizionare da esse e poter in questo modo essere disponibile a loro. La barca non serve per scappare, ma per poter essere maggiormente disponibile, per poter essere a disposizione di tutti. Questa barca difende Gesù e nello stesso tempo lo mette a disposizione di tutta la folla. Quindi possiamo vedere, senza tanta difficoltà, in questa barca un'immagine, una prima piccola ma anche chiara e simpatica immagine della Chiesa. Che cos'è la Chiesa nel mondo? È quel luogo dove Gesù è presente, è messo in evidenza. È il luogo dove Gesù viene messo a disposizione di tutto il mondo. Nello stesso tempo è quel luogo che lo difende Gesù dal mondo, perché il mondo non lo copra con le sue con i suoi disordini e con le sue esagerazioni. Difende Gesù e lo mette a disposizione, perché tutti possono entrare a contatto con lui attraverso la sua parola. E la Chiesa ha proprio questo compito: fare in modo che tutti possano entrare in contatto con Gesù attraverso la sua parola. Infatti, aveva guarito molti, così dà la spiegazione Marco del fatto che la folla l'avrebbe schiacciato anche Gesù, perché siccome lui aveva guarito molti, ce n'erano ancora molti che volevano essere guariti e questi erano sicuri di poter essere guariti solo se arrivavano a toccarlo, se gli arrivavano addosso. Cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gesù è sempre il medico, come aveva detto in casa di Levi durante il banchetto, per spiegare come mai lui non aveva paura di stare insieme ai peccatori. Ma gli ammalati lo ritengono anche medico non solo per i peccati e i peccatori, ma medico anche per le malattie, perché lui già qualcuna l'aveva scacciata dall'uomo. Gesù è sempre un segno concreto e vero dell'amore del Padre per l'uomo oppresso e stanco e bisognoso. Quanti avevano qualche male si gettavano su di lui. Così possiamo vedere anche da questa espressione dell'Evangelista come la malattia, noi diciamo che nessun male viene per nuocere. Qui la malattia serve per spingere l'uomo ad incontrare Gesù. E così incontrando Gesù e toccandolo, venendolo a contatto con lui, grazie alla malattia, l'uomo non viene soltanto guarito nel corpo, ma viene anche salvato, viene portato in una nuova dimensione di vita. Quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. La malattia diventa occasione di salvezza. Naturalmente non in se stessa, ma grazie a Gesù, perché chi è malato si sente quasi istintivamente portato a correre, a buttarsi in braccio a Gesù, a stare con lui, per toccarlo. È istintivo questo bisogno, di per sé non è necessario. Gesù ha guarito persone senza toccarle. Anche l'uomo dalla mano inaridita, abbiamo visto stamattina, Gesù lo ha guarito con una parola, senza bisogno di toccarlo. Il servo del centurione, Gesù lo ha guarito senza nemmeno vederlo. Aveva visto solo la fede di suo padre. però è istintivo per l'uomo dover avere un contatto fisico con Gesù. E questa, come si può dire, istintività dell'uomo, questo bisogno che l'uomo ha, ecco che il Signore lo soddisfa ancora e continuamente da quella barca che è la Chiesa, alla quale ha dato alcuni modi, noi li chiamiamo sacramenti, attraverso i quali possiamo toccare Gesù e veniamo toccati da Lui. Entriamo in contatto anche fisico con Lui, col suo corpo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Gli spiriti impuri ci sono ancora, anche questi. Ne avevamo incontrato uno nella sinagoga di Cafarnao, poi ancora quel giorno alla sera molti, e adesso ancora. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi. Cadevano ai suoi piedi. Interessante il modo di dire di Marco. Non si mettevano ai suoi piedi, non era un atto di volontà, era quasi, si sentivano costretti, non ce la facevano stare in piedi di fronte a lui. E gridavano: tu sei il figlio di Dio. Gridavano una grande verità. Però a Gesù questo non piace. E dice poi, impose loro severamente di non manifestare chi egli fosse. Questo vuol dire che Gesù sa di essere il figlio di Dio. Ma assolutamente non vuole che venga detto adesso e che venga detto da loro, dagli spiriti impuri. Questa verità è ancora prematura, non è il momento giusto, perché Gesù dire che è il figlio di Dio che fa miracoli è troppo poco. Perché finora questa gente ha visto solo Gesù che fa qualche miracolo, insegnava certamente, ma la gente guarda di più i gesti. Quindi che questa gente sappia che colui che si chiama figlio di Dio è colui che fa miracoli, è troppo poco. Quindi non è il momento di dirlo, perché il figlio di Dio è il servo di Yahweh che si offre e muore. È il figlio che si offre e accetta di essere offerto in sacrificio come Isacco sul monte da Abramo. Quindi bisognerà attendere prima di chiamare Gesù figlio di Dio. Bisognerà attendere la sua offerta completa. Ma poi Gesù non vuole che siano gli spiriti impuri a dirlo, a dire la verità. Perché gli spiriti impuri normalmente mentono. E quindi è pericoloso che siano dei menzogneri a pronunciare la verità, perché gli uomini possono non prenderla sul serio. Gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ecco, anche noi quindi cerchiamo di non attribuire al figlio di Dio soltanto le capacità di ogni potenza di Dio, ma sia troppo poco. Il figlio di Dio è il figlio di un Dio che ama, non che può fare tutto, ma di un Dio che ama fino al punto da donare se stesso. E quindi questo titolo di figlio di Dio sarà dato a Gesù senza che lui si opponga, soltanto al momento della sua morte. Quando gli uomini hanno visto come Gesù è morto, offrendo se stesso, donandosi anche per i nemici e per tutti, naturalmente, perché sono tutti peccatori e quindi tutti i suoi nemici, solo allora questo termine figlio di Dio è pieno del suo vero significato. Solo allora questo figlio ci fa conoscere il vero volto di Dio, amore. Perché il vero volto di Dio non è Dio onnipotente, Dio potente, Dio potere. Il vero volto di Dio è Dio amore. E quindi bisogna attendere a chiamare Gesù figlio di Dio finché non è chiaro ai nostri occhi tutto il significato dell'amore, del dono di sé, dell'offerta della propria vita. Egli impose loro severamente di non manifestare chi egli fosse. Dire adesso, in questo momento, che Gesù è il figlio di Dio sarebbe dire le cose a metà, non in pienezza. Sarebbe di Gesù la gente conosce solo qualcosa che piace, è capace di guarirmi, di far miracoli, ma non sanno ancora che Gesù è capace anche di chiederci, di offrirci, di sacrificarci con Lui, di soffrire con Lui. Quindi dire adesso che Gesù è il figlio di Dio potrebbe portare la gente alla illusione e alla delusione. Impose loro severamente di non manifestare chi egli fosse. Gesù ha già in mente, sa già quale sarà il momento in cui si può dire del tutto chiaramente chi egli è. Per intanto dobbiamo cercare di amarlo, di accoglierlo così come lui si presenta, non come ce lo vogliono presentare altri, senza che noi possiamo conoscerlo per esperienza, conoscerlo nella verità di quello che è. Si rischia di conoscere un Gesù a metà, un Gesù capace di guarire, di far miracoli, ma non di chiederci, di offrirci con Lui. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.